Buonasera, gentili ascoltatori di Radio Omega e fruitori del sito di informazione insidertrend.it. Questa volta parleremo di Medio Oriente allargato, come si dice da qualche tempo, cioè di quella vasta regione che spazia dal Mediterraneo e dall'Atlantico e arriva fino sostanzialmente all'Asia centrale, Golfo Persico. E Medio Oriente significa anche conflitto israelo-palestinese, qualcosa che va avanti dal 1948, anche da prima, vogliamo, della fondazione dello Stato ebraico. Qual è la novità, la recente novità? È il raggiungimento di un accordo, di un'intesa tra il Regno del Marocco e lo Stato di Israele, una sorta di ristabilimento di relazioni che in parte erano in essere già prima. È un qualche cosa che è stato, diciamo, si inquadra in quel complesso chiamato accordi di Abramo, favoriti dall'amministrazione Trump, dall'amministrazione uscente, e al quale hanno aderito per primi gli Emirati Arabi Uniti, quindi una petromonarchia del Golfo Persico, e poi di seguito il Sudan e il Bahrain, e adesso il Marocco. Noi, una cosa importante questa, il Marocco è uno stato fondamentale anche per gli equilibri della regione del Mediterraneo ed è praticamente attaccata alla regione subsahariana. Noi ne parliamo, abbiamo l'onore e il piacere di avere ai nostri microfoni l'ambasciatore del Regno del Marocco presso lo Stato italiano, la Repubblica Italiana, che è Sua Eccellenza Youssef Balla, che salutiamo. Buonasera Eccellenza.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora, il tema è questo. Io partirei, se lei lo ritiene opportuno, proprio dagli accordi di Abramo. Eccellenza, l'intesa che è stata raggiunta tra il Regno del Marocco e Israele assume un significato di portata storica e innegabile, seppure, appunto, abbiamo accennato, si vada a inserire in un solco che è quello delle precedenti relazioni tra, appunto, Rabat e lo Stato ebraico, e quindi non costituisce una novità del tutto assoluta. Potrebbe svolgere alcune considerazioni al riguardo? E ancora, cosa davvero comporterà questo allineamento di Rabat alle posizioni assunte da questi altri paesi musulmani, non soltanto medio orientali, insomma abbiamo dei paesi africani, paesi del Golfo, che recentemente hanno normalizzato le loro relazioni con lo Stato di Israele?
Grazie. Vorrei innanzitutto dire che questa ripresa dei rapporti, perché si tratta di una ripresa dei rapporti, come lei ha detto, non si scrivono gli accordi di Abramo, sono una dinamica a parte fra il Marocco e Israele. E dico una ripresa perché i rapporti fra i due paesi avevano rapporti dal 1995 fino agli anni 2000, dico rapporti diplomatici. Ma a parte dei rapporti diplomatici, fra Marocco e la comunità, soprattutto ebraica in Israele, ci sono dei legami forti, dei storici e umani. Quindi questa ripresa si interpreta alla luce del ruolo attivo il Marocco ha sempre avuto nel processo di pace in Oriente Medio e, come ho detto, il forte attaccamento di una gran parte della comunità ebraica di origine marocchina in Israele alla persona di Sua Maestà il Re e al paese di origine suo che è il Marocco. Sapete che un cittadino israeliano su 5 è di origine marocchina.
Sono i Mizrahim, se non sbaglio.
Scusami?
Sono i Mizrahim, quelli che vengono chiamati, sì, si definiscono, sì, Mizrahim.
Sì, sì, sì. È una comunità che, come ho detto, un forte legame col Marocco. Il Marocco, come sapete, si distingue per aver scritto, l'unico paese che ha scritto, la fluente ebraica come parte della sua identità nazionale, scritto nella sua Costituzione.
Vogliamo passare, restando ai rapporti con Israele, lo Stato ebraico, dei palestinesi, perché è un capitolo che non possiamo assolutamente eludere, palestinesi e Gerusalemme. Ora, eccellenza, io, lei lo sa, non, lo ricordo ai nostri ascoltatori, che nel comunicare ufficialmente la decisione relativa all'accordo appunto con Israele, che è stato raggiunto in questo più ampio quadro regionale, il sovrano del Marocco, Sua Maestà, ha citato la propria dichiarazione sua su Gerusalemme che aveva fatto congiuntamente con il pontefice della Chiesa Cattolica Romana, Papa Francesco. Essa si articolava su tre punti fondamentali: la soluzione del conflitto israelo-palestinese attraverso la nota formula dei due stati, la preservazione dello stato speciale, lo status di Gerusalemme, che è una città santa, il rispetto del sigillo musulmano di Al-Quds, Al-Sharif, Al-Quds è il nome arabo di Gerusalemme, per il mondo, e della moschea di Al-Aqsa, che è anch'essa a Gerusalemme. Allora, si tratta questa di Rabat, del sovrano, di una politica diplomatica tesa ad aprire ulteriormente a Israele, senza tuttavia, diciamo così, tradire la causa del popolo palestinese?
Sì, beh, la ripresa con Israele non significa alcun cambiamento nella costante posizione del Marocco riguardo alla questione palestinese, anzi in linea con il suo continuo impegno a contribuire in modo efficace e costruttivo a una pace giusta e duratura in Medio Oriente. E quindi questa ripresa avviene sulla base della chiara politica del Marocco, sempre a difesa della causa palestinese e a sostegno della soluzione dei due stati, uno accanto all'altro, vivendo in pace e in sicurezza. Lei ha citato il ruolo del re del Marocco, di Sua Maestà il re Mohammed VI, come presidente del comité Al-Quds di Gerusalemme, che è un comité che cura soprattutto il patrimonio e la preservazione del patrimonio arabo-islamico della città di Gerusalemme, il carattere multiconfessionale e multiculturale di questa città, un riconoscimento internazionale al suo impegno in questo caso, e sicuramente sa anche il ruolo che sempre ha svolto il Marocco in il processo politico, il processo di pace in Oriente Medio.
A Sua Eccellenza Youssef Balla, ambasciatore del Regno del Marocco presso la Repubblica Italiana, che stiamo intervistando sul recente intesa accordo tra Rabat e Gerusalemme, porremo un'ultima domanda. Anche questa non potevamo non farla, riguarda il Sahara occidentale. È innegabile che si tratti di una questione controversa, eccellenza, che presenta ancora numerose difficoltà anche a distanza di decenni dal suo primo manifestarsi, quindi dal ritiro, sostanzialmente dal ritiro della Spagna che colonizzava quei territori. La Casa Bianca, quindi l'amministrazione Trump, quella uscente, ha sostenuto senza se e senza ma la sovranità del Marocco su quello strategico territorio. Eccellenza, quali sono i concreti rischi eventuali di un futuro riproporsi in una fase successiva di questa crisi interminabile, riproporsi in una, diciamo, acuzie? E tenuto conto che attualmente sia il fronte Polisario, quindi i Sahrawi, diciamo così, che la stessa Algeria, che in passato ha sostenuto il Polisario, seppure con diversa intensità a seconda del momento storico, delle convenienze, insomma, manifestano un'evidente debolezza, sia il Polisario che l'Algeria. Inoltre, so di mettere tanta carne al fuoco, eccellenza, inoltre qual è la dimensione del rischio di un innesto di dinamiche jihadiste, e mi riferisco ai fenomeni armati, alla destabilizzazione, in un territorio, il Sahara occidentale, immediatamente a ridosso di quel buco nero, purtroppo, che è diventato la regione subsahariana?
Sì. Grazie per questa domanda interessante. Prima di poter rispondere a dettaglio, vorrei dire che il riconoscimento totale della sovranità marocchina sul Sahara da parte degli Stati Uniti è una decisione importante, frutto dei diversi anni di consultazioni reciproche, e che è stata rafforzata dal riconoscimento anche dell'iniziativa di autonomia proposta per il Marocco come unica base per la risoluzione politica di questa falsa controversia regionale sul Sahara, creata e mantenuta dall'Algeria. Una decisione che sarà anche rafforzata con l'apertura di un consolato nordamericano nella città sahariana di Dakhla, mirato a promuovere rapporti economici. Questa decisione si aggiunge a tanti altri paesi che riconoscono la sovranità del Marocco e il suo diritto all'integrità territoriale, illustrata anche dall'apertura da parte di alcuni di loro di sede consolare nel territorio. Adesso l'Algeria e la sua creazione, che è il Polisario, devono trarre l'insegnamento da loro o dall'isolamento internazionale della loro posizione e capire che è arrivato il momento di ragionare sulla necessità di costruire il futuro comune delle nostre generazioni sulla base del rispetto dell'integrità territoriale, di cooperazione e integrazione regionale. Come diplomatico non mi permetterò fare delle commenti sulla situazione interna dell'Algeria, ma devo dire su la milizia del Polisario conoscono un momento non soltanto di debolezza, ma di strutturazione totale. Ma da anni anche, non è questo novedoso, da anni, dovuto al fatto che la popolazione dei campi di Tindou si sono resi conto della grande menzogna che sta vendendo il Polisario e l'Algeria, di un sogno, un'utopia irrealizzabile, quella dell'indipendenza. È una popolazione che soffre, che in carcere, una privata di tutti i tipi di libertà di movimento, libertà di pensare, libertà di opinione, una popolazione che è ostaggio di questa utopia politica dell'Algeria del Polisario. Quindi la situazione il Polisario si è reso conto, sa che soprattutto la sconfitta dell'Algeria anche, la sconfitta è una sconfitta a livello delle istituzioni internazionali. Sappiamo che le Nazioni Unite che hanno adottato tante risoluzioni che vanno in senso contrario a quella utopia che vende l'Algeria e il Polisario. Le risoluzioni, la posizione dell'ONU è per una soluzione politica negoziata, realista, realizzabile, pragmatica. Quindi una soluzione politica sulla base dell'iniziativa del Marocco per una ampia autonomia alla popolazione. Le persone, il Sahara marocchino è in un sviluppo totale, deve sapere che è la seconda regione in investimenti pubblici e la terza regione è nel PIL. Ci sono dei progetti di investimento enormi, c'è un piano di investimento e di sviluppo regionale una somma di 8 miliardi di dollari. Si sta diventando un hub regionale dappertutto l'Africa, soprattutto energie rinnovabili. Quindi,
quanto contano, eccellenza, i fosfati ancora nel bilancio, diciamo, delle ricchezze di quella zona?
Sì, grazie per questa domanda, perché spesso si dice che l'interesse del Marocco per la zona è un interesse per il fosfato. Le spiego una cosa. Questa zona, il Marocco, per ogni euro che guadagna di questa zona, investe 7 euro. Questa è l'equazione. Il fosfato della zona del Sahara rappresenta il 2% della produzione totale del Marocco. E gli dico che è un fallimento per la società che gestisce questa materia, questa esplotazione, è un fallimento economico, ma hanno deciso di preservare questa produzione nel Sahara soprattutto per ragioni sociali più che l'altro. Quindi questo ribadisce, questo smentisce tutte le menzogne che il Marocco sta esplotando le risorse naturali. Il Marocco ha fatto un enorme investimento nella regione e l'ha messo in un livello delle regioni, delle prime regioni di sviluppo nel Marocco.
C'era quell'aspetto relativo al pericolo insomma, di infiltrazioni jihadiste e la prossimità all'area subsahariana.
Sì, questa situazione è comprovata e provata anche da parte dei servizi, tanti servizi di intelligence europei e occidentali e anche dei centri di studi strategici. E si è verificato la tendenza jihadista e terroristica nei campi di Tindouf, i legami del Polisario, delle milizie del Polisario con le organizzazioni terroristiche e nel Sahel soprattutto. Basta dire per esempio che uno dei leader del Polisario, Abu Walid Sahrawi, ha una taglia da 5 milioni di dollari sulla sua testa da parte degli Stati Uniti d'America come membro del gruppo paralimentare Polisario e leader dell'organizzazione terroristica dello Stato Islamico nel Grande Sahara. Basta dire che 29 capi del Polisario, fra loro il capo del Polisario nominato Brahim Ghali, hanno una condanna nel tribunale spagnolo per le crimini contro l'umanità, lesa umanità, violazioni, violenze e sparizioni forzate. Non possono andare in un paese europeo perché c'è il mandato di arresto contro loro. Qui c'è nel Polisario adesso il bambini soldati stanno esplodando, anche i bambini per diventarli come soldati. Quello è grave. Quindi il legame del Polisario con il terrorismo è provato. In Spagna ci sono quasi 300 famiglie dichiarate come vittime del terrorismo del Polisario e dichiarate allo stesso livello delle vittime dell'ETA o del gruppo terroristico El Grappo.
Sì, l'ETA, lo ricordiamo per chi magari più giovani, era un gruppo separatista basco, il Grappo invece era, se non sbaglio, marxista-leninista.
Sì, totalmente. Totalmente, sì.
Eccellenza, prego, no, l'ho interrotta.
Situazioni nei campi di Tindouf. Purtroppo.
Ricordiamo Tindouf, se non sbaglio, è in Algeria e peraltro è vicino a una grossa base militare algerina.
Sì, in Algeria, assolutamente. Spinge queste giovani tanto al contrabbando o al traffico, alla criminalità organizzata o al terrorismo islamista. Questa è la situazione. L'ONU ha ingiunto l'Algeria, perché l'Algeria è il paese responsabile internazionalmente, sulla base del diritto umanitario internazionale, di questi campi, ha ingiunto all'Algeria a permettere il censamento di questa popolazione e metterla sotto la protezione internazionale. Quello che questo l'Algeria ancora rifiuta. E rifiuta per diverse ragioni, una di quali è che si permette mettere questa popolazione sotto la protezione internazionale. Non rimarrà nessuna persona in questi campi, quindi perde la carta la carta che utilizza a queste persone come fondo di commercio internazionale per avere degli aiuti umanitari. Aiuti umanitari che sono dopo derrotati da parte del leader del Polisario per arricchimento personale. Quindi una situazione drammatica che vivono queste popolazioni, sequestrati, senza diritti, senza potere neanche lavorare, non hanno neanche una identità, sono privati da tutto, e soltanto sono strumentalizzati, usati soltanto per un fittizio pretesa di egemonia regionale. E la zona del Maghreb non sopporta più questa situazione. Le nuove generazioni del Maghreb non sopportano questa situazione. Hanno il sogno di vivere insieme, di costruire insieme e soprattutto di utilizzare loro energie, loro competenze per costruire il futuro comune della regione. Lei sa che purtroppo la regione del Maghreb, dovuta a questa situazione di ostacolizzazione dell'Algeria, è la regione meno integrata nel mondo, malgrado le risorse che ha, malgrado le potenzialità che possono farla diventare la zona più integrata e le complementarità fra i paesi del Maghreb. E perdiamo ogni anno 2 punti nel PIL dovuto alla non integrazione della regione. Abbiamo una frontiera fra l'Algeria e il Marocco che con quella fra le Corea del Nord e del Sud è l'unica frontiera rimasta chiusa ancora fino adesso. Abbiamo una gioventù, il futuro di nostro ipotecato dovuto a questo falso problema e a questa falsa controversia regionale sul Sahara marocchino.
Eccellenza, in conclusione, se vuole svolgere alcune considerazioni che lei ritiene opportuno svolgere, altrimenti possiamo concludere questa nostra conversazione qui con i saluti.
Io penso che parlerò forse di questa proposta certamente di autonomia e che gode della credibile consenso, un grande sostegno internazionale, l'ultimo certamente quello degli Stati Uniti, e che è qualificata anche per il Consiglio di Sicurezza come seria e credibile per raggiungere una soluzione definitiva politica a questa controversia regionale. È una iniziativa che garantisce l'esercizio alla popolazione dei loro diritti, dell'autogestione del loro affare in ambito totalmente democratico, tanto del potere esecutivo come del potere legislativo, come del potere giudiziario, e anche l'indipendenza e l'autonomia finanziaria. Una autonomia che è stata pianificata o che è stata proposta sugli standard internazionali di autogoverno, e sarà anche garantita per le Nazioni Unite la sua applicazione. Quindi offre tutte le garanzie internazionali per un esercizio democratico dell'autogoverno.
Bene.
Grazie.
Noi ringraziamo lei, Eccellenza, ricordiamo gli ascoltatori di Radio Omega e i fruitori del sito di informazione insidertrend.it che abbiamo amabilmente conversato con Sua Eccellenza Youssef Balla, che è ambasciatore del Regno del Marocco presso la Repubblica Italiana, lo Stato italiano. Abbiamo affrontato, partendo da questa recentissima intesa tra Rabat e Gerusalemme, tra il Marocco e lo Stato di Israele, per affrontare i temi correlati, quindi appunto i rapporti tra lo Stato ebraico e il Regno del Marocco, la questione israelo-palestinese, il Medio Oriente in generale e alla fine anche la annosa questione del Sahara occidentale. A questo punto, nel rinnovare il ringraziamento a Sua Eccellenza e a salutarlo, buonasera Eccellenza.
Grazie, buonasera, grazie per l'invito Antonio.
Grazie a lei. A questo punto mi resta soltanto di salutare gli ascoltatori. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.